credo che sia la storia e la scena più conosciuta di tutto il cristianesimo, questa del Samaritano, no? E tutti la capiscono, tutti, anche chi non viene in chiesa, perché il Vangelo è quello lì, no? Un po' come tutti abbiamo riconosciuto un'aria di Vangelo nel gesto del Papa di andare a Lampedusa. E il ritenere che il cristianesimo sia aiutarci tra noi, soprattutto aiutare un povero, no? Questa roba qui la capisce anche l'uomo secolarizzato, il quale ha un po' schifo della religione e invece nel gesto del samaritano vede spontaneamente la sintesi adeguata di tutto il cristianesimo. Cioè noi oggi, ma tutti, facciamo molta più difficoltà a capire il senso dei sacramenti, perché confessarsi, perché andare a messa, perché pregare, a che cosa serve il catechismo, tutti i gesti religiosi appunto, facciamo difficoltà a capirli e invece ci accordiamo subito con il gesto di carità. E anche Gesù del resto sembra darci ragione, no? Tutte le volte che Gesù critica la religione, tutte le volte che litiga con gli uomini della religione, noi siamo contenti, subito, no? Sono d'accordo, i tuoi preti predicano, pregano, poi cosa fanno? Sono come me, capito? E anche il Papa, penso, poveretto, tra il carattere evangelico del gesto e il fatto che poi alla sera si è trovato lì a preparare discorsi, a ricevere monsignori, a ricevere delegazioni. Anche lui tutti i giorni avrà la sensazione che abbiamo noi, no? Di essere lontani comunque poi dal Vangelo effettivo, no? E quando appunto Gesù critica la religione, noi siamo contenti, ma addirittura Gesù teorizza misericordia, il suo Dio dice misericordia, compassione io voglio, non sacrifici, non mi interessano le funzioni religiose, mi interessa la misericordia. E noi traduciamo un po' sbrigativamente, Dio non vuole messe e rosari, ma opere di misericordia che noi facciamo. Il vero culto è l'amore del prossimo, dal momento che il Tempio, il vero Tempio di Dio, grazie a Cristo, è il corpo dell'uomo, la santità del corpo e non la sacralità della religione. Questo è il culto che Dio gradisce, è la via dell'incontro di Dio con l'uomo. Del resto avete sentito il racconto, no? Gesù stesso mette in cattiva luce il prete e il seminarista. Cioè questi uomini del Tempio che per svolgere il loro servizio religioso rifiutano di fermarsi a soccorrere quel povero disgraziato che loro, per purità rituale, perché devono toccare le cose sacre, non possono toccare, se no si sporcano, contraggono impurità rituale. Toccare le ferite, toccare il sangue, toccare il sesso, sapete, il celibato è nato così, poi è diventato una gran cosa, è una gran cosa, ma in gran parte è nato perché gli uomini del sacro non devono inquinarsi. I preti si sente dire no. I preti che valgono anche qui da noi a Bergamo sono quelli che vanno alla stazione la sera, sono i preti di strada, sono quelli della carità, mica quelli che in parrocchia predicano, celebrano. Perché i preti normali celebrano, predicano e non hanno tempo poi per occuparsi concretamente del prossimo nel bisogno. Allora è ovvio che qui tocchiamo il centro del cristianesimo. Non si può separare l'adorazione di Dio dal corpo. Non si può dire di amare Dio se non si ama il prossimo. Credere nel Dio che si incarna, credere in Gesù, vuol dire rendere inseparabile Dio e l'uomo. È scontato, no? Ma questa sera io vorrei toccare l'altro versante, perché alla fine dell'amore di Dio non gliene frega niente a nessuno, capito? Attenzione! In questa interpretazione etica, sapete che ci sono due tipi di cristiani, per assolutizzare. Ci sono quelli per cui essere cristiani vuol dire pregare e andare in chiesa. Ci sono quelli per cui essere cristiani vuol dire essere onesti. Sono due cristianesimi che bisognerebbe cercare di unire e di capire invece. Questa interpretazione esclusivamente etica del cristianesimo, che è certo una via per andare nel cuore del Vangelo, presenta il pericolo di una riduzione del cristianesimo, ridotto appunto all'amore del prossimo, che poi si finisce di sentire alla luce di ciò che ciascuno di noi sente. Si riduce a ciò che l'ambiente in cui viviamo sente spontaneamente. E quindi la fede poi diventa per ciascuno di noi interpretata alla nostra maniera. Allora riascoltiamo un po' questo racconto, riascoltiamolo. Innanzitutto, da dove parte questa storia, questa parabola di Gesù? Da una domanda: come si fa a entrare nella vita eterna? Occhio, non come si fa a aiutare i poveri. Come si fa a fare in modo che la nostra vita sia eterna? Come si fa a entrare nel segreto divino della nostra vita? Come si fa a salvarla, hai capito? E tutte e due sono d'accordo, Gesù è il dottore della legge, a dire che sta nel tenere uniti i due amori. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e amerai il tuo prossimo come te stesso. E però lo scriba e noi spostiamo subito l'attenzione su chi è il prossimo. Sull'amore del prossimo. Chi è il mio prossimo? A noi sembra che questa è la cosa più difficile. Non chiede, è strano, no? Non chiede, ma chi è Dio? E come si fa ad amare Dio? Questa è la cosa che in qualche maniera dovrebbe preoccuparci di più, è la più difficile, no? No, non lo chiede. Forse perché lo sappiamo già, immaginate. Anche noi ci interessiamo molto poco a Dio. E allora succede che Dio lo sistemiamo in quella maniera, con qualche pratica religiosa, come se quello fosse amare Dio col cuore. Come una cosa a parte. Ma Gesù dice, ma guarda che Dio vuole essere amato con tutto il cuore, con tutta la tua vita, quindi con tutti gli incontri, con tutte le storie che noi mettiamo in piedi con il nostro prossimo, bisogna amarlo lì Dio, bisogna amare Dio lì. Oppure lo scriba e noi, io dico più probabilmente, non pensiamo di sapere cosa vuol dire amare Dio, ma siamo convinti che di Dio non si può sapere molto, anzi niente. Amare di Dio per noi è un modo di dire, dai. Una formula devota, ma se ti chiedono cosa vuol dire, nessuno di noi sa dire praticamente cosa vuol dire. E invece noi abbiamo bisogno di indicazioni molto precise riguardo all'amore del prossimo, perché quello ci sgaruga tutti i giorni di problema. A proposito di colui che ti vive accanto, la cui presenza per lo più ti intralcia, ti dà fastidio, ma è il mio prossimo, sto qui, con cui ci sono sempre dei problemi. Chi è mio prossimo? Quando l'altro mi riguarda e devo fare qualcosa per lui, che debito ho io nei confronti dell'altro? Su che scala di vicinanza devo mettere gli altri, gli innumerevoli altri? Su questo noi vorremmo indicazioni più precise, perché nessuno si sente a posto. Invece con Dio sì, siamo a posto, tanto dorme, tanto non c'è, non dà fastidio Dio. E su questa nostra esigenza di avere indicazioni, su questi inghippi col nostro prossimo, Gesù non dà indicazioni precise, racconta un fatto, l'incontro di tre personaggi, due religiosi e un miscredente straniero, con un malcapitato, e ci chiede di decidere noi stessi chi sia stato il prossimo di quel povero uomo. E noi, questo qui non c'è dubbio, samaritano, sfido a trovarne uno che non dica che è samaritano il prossimo, colui che ha avuto compassione. Ma non c'è bisogno neanche che ce lo dica Gesù, lo sappiamo tutti noi. Il problema non è l'istruzione, che qualcuno venga a dirci chi è il mio prossimo. Il problema è la possibilità mia di rispondere ai suggerimenti che vengono dal sentimento spontaneo di compassione e metterli in pratica. Come se dicessimo al Papa che è andato a Lampedusa, ma anche lui se l'è chiesto. Bravo! Ma guarda che bravo sto Papa! Finalmente fa un gesto cristiano, hai capito? Certo che di quei poveretti che sono in fondo al mare ho compassione. Ma io poi cosa posso fare? Tra 5 minuti dopo aver detto bravo al Papa, cosa faccio? Cosa c'entro io? Il Papa l'ha predicato, no? Tutti dicono cosa c'entro io? L'indifferenza globalizzata. E però a chi li fa la predica è più facile. Perché ascoltare i sentimenti di compassione, che anche solo appena sturi un po' gli occhi o gli orecchi, che in genere li teniamo ben chiusi, ma appena apri gli occhi e gli orecchi, questi sentimenti di compassione sono tantissimi. Se io dovessi commuovermi per tutte le persone bisognose che incontro, come faccio a vivere? come posso fare le mie cose? Se io mi mettessi qui sulla curva di Redona tutto il giorno, appena esco dal cancello c'è qualcuno che mi corre dietro, sempre. Se io stessi lì, incontrerei 102, ma io scappo, mi chiudo dentro, intanto studio, intanto telefono, organizzo, ricevo. Come farei a portare a termine i miei obiettivi? Devo selezionare, no? Ma anche sui nostri malati. Cerco di ricordarmeli, ma appunto tutti i giorni bisognerebbe continuare a incontrarli, a telefonare, a trovarsi, mangiare insieme, dormire in casa loro, perché hanno paura. Se voglio concludere qualcosa nella vita, per esempio sono andato a Lampedusa, ma poi devo fare il Papa, no? E però è interessante, lo dico evidentemente non dando delle ricette che non ci sono, però per capire che tipo di mentalità aveva Gesù. Allora, tu devi selezionare il prossimo, perché devi concludere le tue cose, perché devi arrivare nella tua vita da qualche parte. Ma arrivare dove? Quali sono le cose che devono essere portate a termine nella mia vita? Da portare a termine non è forse la vita eterna? Ricordate che è partito così questo discorso. Questa è la domanda da porre a Gesù. La vita eterna. Come si fa a entrare nella vita eterna? E la vita eterna non è come pensiamo noi, quell'altra vita che verrà dopo questa. Non parla di questo Gesù qui, no? Non lo sa neanche lui. Non è quella vita per meritare la quale io qui devo far qualcosa di buono per i poveri. Eterna è la vita che già io vivo e che durerà per sempre. A quali condizioni quella vita che vivo qui è eterna? Se la consegno a Dio, se la do a Dio, se accolgo Dio, se la speranza che tiene vivo il mio gesto di aiutare il povero, se questa speranza è quella che ha acceso in me Dio stesso, la sua promessa, amo il prossimo perché Dio mi ama. Il mio amare il prossimo non è risolvere i problemi del prossimo e neanche i miei. E non è di fare qualcosa di bello, è testimoniare l'amore che ho visto. È una piccola testimonianza. L'opera buona nei confronti del prossimo non è il prezzo da pagare per meritare la vita eterna, no? È il modo con il quale accolgo l'opera di Dio che sta all'origine della vita, l'opera con la quale accolgo la vita. Nella compassione per quel disgraziato, il samaritano riconosce la voce di Dio che lo chiama, per questo lo riconoscerà, ha conosciuto Dio, non quelli che andavano in chiesa, ma non perché andavano in chiesa, ma perché non sapevano chi era Dio, non si interessavano di Dio, pur andando a parlare di Lui, a celebrare di Lui. obbedendo a quella voce. Il samaritano intraprende una via che avrà il suo compimento nella vita eterna. In questo senso non è possibile separare l'amore del prossimo e l'amore di Dio. Se si cancella il riferimento a Dio, se non si accoglie l'opera buona nella fede come un regalo di Dio, come una risposta, come delle persone gratificate, non come quelle che stanno facendo del bene agli altri, come qualcuno che sta ricevendo, capito? Se si cancella questo riferimento a Dio, le nostre opere buone per i fratelli appaiono subito scarse, non risolvono i suoi problemi se non per qualche giorno. Sono efficaci solo se assumono la forma di una testimonianza, solo se danno speranza, solo se danno fede, la tua fede. Compio questo gesto perché tu creda. Perché tu creda e perché io creda. Solo se parlano al prossimo della promessa di Dio di una vita per sempre. L'opera di misericordia che serve nei confronti dell'uomo che soffre ha bisogno della speranza che ci arreca Gesù. Non è opera che possa essere prodotta dalle nostre mani. Anche per amare il prossimo, noi abbiamo bisogno di riconoscere la prossimità di Dio alla nostra vita e con la forza del suo amore, della sua promessa, che noi possiamo amare il prossimo, non come viene, non come ci dice l'ambiente, come il Vangelo ci chiede. Quando io conoscessi l'amore che Dio ha per me, apparirebbe subito l'inadeguatezza del mio modo, che a me pare spontaneo, che mi fa sentire a posto, capito? Lo sentirei subito inadeguato. Questo modo mio di guardare e di amare il prossimo. È questo che spesso non funziona in noi cristiani. Non funziona. I cristiani dicono di conoscere Dio, ma non lo si vede, non lo si capisce nel loro modo di amare il prossimo. Sono come tutti gli altri. Ma allora, quale Dio conoscono?